Contrariamente a quanto di solito si pensa, la Cina non sta ignorando il problema del surriscaldamento climatico globale legato alla produzione industriale di gas serra, CO2 in primis, anzi, diciamolo, sta facendo i compiti. Infatti, secondo una recente analisi del Center for Research of Energy and Clean Air, nel primo trimestre del 2025 le emissioni di CO2 sono calate dell'1,6%, nonostante un aumento del 2,5% nella domanda energetica. Un risultato significativo dovuto al massiccio investimento in fonti rinnovabili, con capacità eolica e solare quasi doppia rispetto al resto del mondo. Un tema complesso del quale vogliamo parlare con il professor Francesco Frontini. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Francesco Frontini è direttore dell'Istituto Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito della SUPSI ed è tra l'altro appena rientrato da un viaggio in Cina con un gruppo di studenti di architettura di cui ci racconterà a breve. Ma torniamo però alla notizia, quel 1,6% di emissioni di CO2 grazie alle rinnovabili. Quali sono i fattori che hanno contribuito alla rapida espansione delle energie rinnovabili in Cina? E nel ventaglio delle fonti energetiche cinesi, che ruolo gioca l'energia nucleare?
Sì, grazie ancora per l'invito. Intanto, la Cina è diventato veramente il gigante delle energie rinnovabili e questo lo posso dimostrare appunto anche grazie alla visita che ho recentemente fatto in diverse città cinesi la scorsa primavera. Pensiamo che nel 2024 la capacità solo fotovoltaica globale, quindi mondiale, è salita a oltre 2,2 terawatt rispetto all'1,6 del 2023 e circa la metà di questi impianti sono oggi costruiti in Cina, quindi è chiaro come la Cina sia il maggior produttore e installatore anche di sistemi rinnovabili quale il fotovoltaico. Come accennava lei prima, però, appunto non sono solo le fonti rinnovabili a garantire questo risultato sicuramente interessante di riduzione dell'1,6 di emissioni CO2, ma anche il nucleare appunto ha giocato un ruolo. Infatti la Cina è uno dei grandi sostenitori a livello globale dell'energia nucleare che pur essendo a emissioni nulle, quindi a zero emissioni di CO2, poi però chiaramente ha tutta una problematica relativa alla sicurezza e alla gestione delle, certo, delle scorie in particolare.
La Repubblica Popolare Cinese stima di raggiungere il picco di emissioni di carbonio entro il 2030 e la neutralità entro il 2060. È plausibile questa tempistica secondo lei? Come può la Cina ridurre significativamente le emissioni di CO2 proprio grazie anche alla crescita in primis delle energie rinnovabili, considerando che rimane uno il paese con le maggiori emissioni a livello globale, ma anche all'avanguardia rispetto a queste tecnologie?
Sì, allora l'obiettivo è sicuramente ambizioso, ma la Cina ha una grande forza che è quella di avere un piano quadriennale dettato dal governo, appunto ogni 4 anni, il prossimo uscirà nel 2026, siamo tutti in attesa anche di capire effettivamente quali saranno gli obiettivi e in seguito a questo regolamento, questo programma del partito, tutte le città, gli stati, l'industria si muovono appunto per raggiungere questi obiettivi, quindi c'è una programmazione e una conduzione d'orchestra molto forte, molto importante da parte del governo. È tecnicamente possibile, il primo obiettivo che si sono posti i cinesi è quello di andare a ridurre quello che è la produzione da carbone, che ad oggi ancora più della metà della produzione energetica elettrica cinese viene dalla appunto produzione da carbone e compensare questa riduzione che negli ultimi 2 anni è già avvenuta fino a 5-8% si stima, andare a compensare questa riduzione con un fortissimo aumento appunto di produzione nucleare e soprattutto rinnovabile eolico e in particolare il fotovoltaico. Ci tengo a menzionare da qualche informazione in più rispetto al fotovoltaico, perché è lì dove la Cina effettivamente è leader a livello globale. Come c'è riuscita? Negli ultimi anni è riuscita a creare una verticalizzazione della produzione dell'industria, ovvero produce dalla cella in silicio, che è l'elemento principale del pannello, fino al prodotto finale, quindi al pannello fotovoltaico che vediamo oggi sulla maggior parte dei nostri edifici e dei nostri impianti. Questo le ha permesso di poter controllare tutta la filiera e andare ad abbassare i costi del pannello, che negli ultimi anni sono stati significativi. Quindi oggi teniamo conto che il 90% circa dei pannelli che circolano a livello globale provengono dalla Cina.
Lei lo ricordava, è da poco tornato dalla Cina, dove è stato con 10 studenti di architettura della SUPSI. Qual è la ragione che vi ha portato lì? Che tipo di interscambio c'è con le università cinesi e quindi anche con la ricerca? Per esempio, sappiamo che la Cina è appunto leader mondiale nella produzione e installazione dei pannelli solari, sia per capacità che per innovazione tecnologica, e questo ultimo aspetto penso che sia di interesse anche per un istituto come la SUPSI.
Sì, allora, questa collaborazione che abbiamo con un'università di Hangzhou, la Zhejiang University, è attiva dal 2010, è una delle più durature collaborazioni che hanno i cinesi con appunto un'istituzione europea, no? Svizzera. E questo per noi è di grande orgoglio. Il tema che affrontiamo con i nostri studenti e i studenti cinesi, quindi è un lavoro di forze congiunte tra appunto i ragazzi cinesi e i nostri ragazzi della SUPSI, è quello di lavorare ai temi dell'architettura sostenibile, che integrano elementi di efficienza energetica, sostenibilità dei materiali e soprattutto energie e tecnologie rinnovabili. L'obiettivo è quello di condividere, discutere, dibattere come le due scuole, no, le due facoltà di architettura stanno affrontando queste sfide, ed è un tema per noi alquanto interessante, perché è uno dei grandi vantaggi che ha anche la Cina rispetto per esempio alla Svizzera, avere delle distese desertiche enormi sulle quali poter andare appunto a installare grossissimi impianti fotovoltaici. Il più grosso fotovoltaico in Cina raggiunge i 5 gigawatt, quando in Europa invece ci fermiamo a qualche centinaio di megawatt. Per noi appunto, dove lo spazio invece è molto più limitato ed è anche più prezioso, diventa importante utilizzare ciò che è già costruito, ciò che già l'uomo deve costruire, per esempio edifici, le infrastrutture, le strade, i parcheggi, e andare a utilizzare queste superfici già costruite implementando sistemi rinnovabili come il fotovoltaico. Quindi con gli architetti lavoriamo su questi temi.
E allora, Francesco Frontini, non posso non chiederle quali sono oggi le applicazioni più promettenti del fotovoltaico integrato nell'architettura e nelle infrastrutture urbane.
Sì, appunto, come accennavo, ad oggi ci sono tantissime possibilità. Grazie a questa collaborazione tra industria e ricerca, col supporto di finanziamenti pubblici, cantonali e federali, l'industria oggi è capace di portare sul mercato diversi prodotti. Si parla ormai di tegole fotovoltaiche, di finestre che integrano sistemi fotovoltaici innovativi, sistemi di protezione solare e poi, non da ultimo, anche appunto coperture per i parcheggi. Si parla di carports, no? Dove appunto vado a proteggere le mie auto, i nostri spazi dalla calura estiva, ma anche dalla grandine, che è un fenomeno sempre più diffuso e frequente anche alle nostre latitudini. Oppure abbiamo sistemi implementati anche per andare a proteggere alcune colture agricole, no? Come le produzioni di mirtilli, di fragole o anche di alcune viti. Quindi andare a usare sistemi costruiti per proteggere una cultura o un elemento già esistente.
Sembra davvero che ci sia, mi permetta la battuta, l'imbarazzo della scelta. Si parla spesso di qualità e durata dei pannelli solari e dei sistemi di supporto. Cosa serve per garantire impianti fotovoltaici realmente efficienti e sostenibili nel lungo periodo?
Ah, grazie. grazie per la domanda, è un tema per noi fondamentale. Alla SUPSI abbiamo un laboratorio che si occupa proprio di questi temi e promuoviamo sempre il supporto all'installatore e all'industria per andare a misurare, a testare la qualità di questi prodotti che sono sicuramente sicuri, ma che spesso necessitano di ulteriori verifiche per poter sottostare per esempio a stress, no? O a impatti più gravosi, come per esempio le grandinate degli ultimi periodi che abbiamo registrato, necessitano di fare dei test ulteriori, no? a questi prodotti. E l'altro tema per noi è molto caro, è quello della formazione, andare a formare professionisti lungo tutta la filiera, no? Quindi dall'installatore, il progettista, l'architetto, il fornitore di questi pannelli, su quelle che sono le opportunità, no? E anche le buone pratiche per poter progettare e installare un impianto duraturo nel tempo, di qualità e che garantisca poi una certa rendita, oltre che una produzione rinnovabile nei prossimi anni.
Figure professionali qualificate che saranno sempre più centrali nella transizione energetica, un tema sul quale sicuramente ritorneremo. Io intanto ringrazio per questi spunti di riflessione il direttore dell'Istituto Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito della SUPSI, Francesco Frontini. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito e per le domande.